Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast del programma in italiano di Radio SBS, io sono Magica Fossati e oggi ci ricolleghiamo con l'Antartide, in particolare con la stazione Concordia, dove si trova una squadra di ricercatori italiani, sono 12, che abbiamo conosciuto a novembre. In particolare avevamo conosciuto lo station leader Rodolfo Canestrari telefonicamente mentre si trovavano in Tasmania per sottoporsi ad una lunga quarantena per evitare di portare il Covid in Antartide. Ora la missione è passata alla seconda fase, quella dove il team estivo ha evacuato la stazione. Rimangono solo quindi 12 persone che resteranno totalmente isolate in Antartide fino a novembre. Oltre a Rodolfo Canestrari, station leader, abbiamo ascoltato questa volta anche le parole di David Tosolini, o David Tosolini, che è il manager ICT Radio, ci ha spiegato appunto Rodolfo. Ascoltiamo le parole di David per iniziare.
Qua a Concordia siamo un po' isolati, però abbiamo le connessioni con l'esterno, quindi abbiamo una parabola di 4 metri che punta su un satellite per le comunicazioni verso l'esterno. Abbiamo un sacco di dispositivi di rete, quindi tutti gli apparati scientifici sono collegati attraverso o fibre ottiche o ponti wifi con la stazione. E tutti questi apparati hanno bisogno di manutenzione perché gli apparati elettronici qua subiscono un po' di stress per l'elettricità statica, non essendoci un ground elettrico, siccome siamo isolati da 3 chilometri di ghiaccio dalla terra, e in più anche le condizioni meteorologiche o di clima, cioè l'estremo secco, non permette a tutti gli apparati elettronici di poter dissipare il calore, quindi c'è una continua manutenzione su tutti questi apparati, e sono sia apparati di comunicazione che di sicurezza, perché quando siamo isolati all'esterno abbiamo bisogno di comunicare con la base e quindi ci permette di avere una visione globale di tutte le persone quando sono fuori, e quindi ci permette di essere tutti sempre in sicurezza.
Al momento quali sono le temperature lì alla stazione Concordia?
Adesso pian piano sta scendendo la temperatura perché il sole sta facendo sempre più basso e in una settimana avremo il primo tramonto. Adesso abbiamo meno 42 gradi, ma con il vento arriviamo a meno 55, meno 56 di wind chill, quindi la temperatura percepita è un meno 56 gradi. Adesso che è giorno, verso la sera, cioè verso mezzanotte, quando ormai il sole sta toccando l'orizzonte, si abbassa ancora di più e arriviamo anche a un meno 50 gradi di temperatura e un meno 60 di wind chill. Comincia a essere tosta, diciamo.
Da pochissimo avete iniziato il periodo molto lungo in cui sarete soli sostanzialmente alla stazione Concordia, vi hanno lasciato alcuni dei colleghi che hanno invece soggiornato solo nel periodo estivo. Com'è stata la partenza quando vi siete separati?
Allora, ciao Magica, sono Rodolfo. La partenza è stata emozionante sotto, diciamo, due aspetti contrastanti l'uno con l'altro. Da un lato la consapevolezza che rimaniamo soli ti mette un pochettino di angoscia, siamo in 12 isolati qua nel mezzo, dobbiamo mandare avanti una base che abbiamo imparato a conoscere solo da 2 o 3 mesi, d'altra parte anche un po' di felicità perché sai che è il tuo momento, è il nostro momento, sai che ora possiamo un po' impostare la vita come piace un pochettino più a noi, sai, è un discorso essere 12, un discorso essere 40, 50, 60 persone. Quindi ci sono, diciamo, queste due emozioni che un po' contrastanti tra di loro, ma che convivono.
Come è stato il primo periodo appunto di assestamento? Noi ci eravamo sentiti quando eravate ancora in Tasmania in partenza e naturalmente ci avevi raccontato all'epoca quello che ti aspettavi che sarebbe successo, ma com'è stato il primo impatto e quanto tempo ti ci è voluto personalmente per adattarti?
Allora, l'estate è un periodo, l'estate qua Antartica intendo dire, come campagna estiva, è un periodo particolare e pieno di emozioni, direi anche galoppante, perché i primi giorni, dove per primi giorni intendo anche una o due settimane, tu non sai dove sei, hai dei problemi fisici, diciamo, ad adattarti, di fiato soprattutto. Perché qui, essendo siamo in quota, siamo a 3200 metri, però l'atmosfera è ancora più rarefatta, un po' come se fossimo a 3700-3800 metri. Quindi hai problemi di ossigeno e quindi fai tanta fatica a fare anche le comuni attività, camminare, fare le scale, ecco. In più sei in un posto nuovo, strano, che non conosci. Qui sei bombardato di nozioni, sia per vivere, sia quelle tecniche per fare il lavoro che dobbiamo fare, che sia scientifico o che sia tecnico. Passato questo primo periodo, ti cominci a ambientare, cominci a renderti conto, a conoscere il luogo, a sentirti un po' a casa tua. Sai che dovrai rimanere lì un anno, quindi un pochettino le persone che stanno solo d'estate cominciano, diciamo, un po' a pesare, perché hanno un atteggiamento diverso, ovviamente sanno che a breve vanno a casa e tu invece magari hai un atteggiamento un po' più conservativo su certi aspetti, perché sai che ci devi stare un anno. E finché appunto arriva il momento di rimanere soli, e questa prima settimana, 8 giorni, è andata dal mio punto di vista molto bene. Il rapporto per ora che c'è tra noi italiani e i francesi, questa è l'unica base antartica cogestita da due stati, è stato ottimo, probabilmente perché quest'estate la campagna estiva è stata abbastanza ridotta come numero di persone a causa del Covid, quindi noi abbiamo avuto più modo di conoscerci tra di noi e di diventare in qualche modo amici, oltre che colleghi, ovviamente. Questo secondo me ci ha dato un grosso vantaggio e il gruppo per ora è ben formato, è ottimo, sono tutti persone squisite, secondo me.
Ecco, prima abbiamo parlato brevemente con David Tosolini, non abbiamo fatto in tempo chiedergli cosa fa lui nella sua vita normale, cosa faceva e magari cosa tornerà a fare una volta che avrete concluso la vostra missione di un anno.
Ah, io ho una carriera di lavoro abbastanza variegata, ho lavorato per una multinazionale, poi sono di optoelettronica, poi sono qua un'estate a fare una campagna estiva lavorando su un telescopio che si chiama IRIGHT, un telescopio italiano. E poi sono andato a lavorare all'INAF per un paio d'anni e adesso sono tornato qua per passare un anno. E ogni fase ho chiuso i lavori, quindi al ritorno probabilmente aprirò un'altra fase di lavoro, probabilmente per questioni affettive mi trasferirò a Mosca per un anno almeno, e quindi sono un po' un giramondo, diciamo, non ho le radici stabili per ora.
Ecco, tu avevi già provato, quindi sperimentato la vita in Antartide, mentre Rodolfo ci diceva che era assolutamente una prima per lui.
Sì, e purtroppo mi sono ammalato della malattia che qua è tipica, la malattia dell'Antartide. Una volta che ci metti piedi ci vuoi tornare, almeno per la maggior parte, nella maggior parte dei casi. È un po' come il Mal d'Africa. Sei in un posto così remoto e così strano e unico che ti rimane nel cuore e ci vuoi tornare, pur mancandoti l'aria, pur dormendo male, pur faticando in ogni piccola cosa che fai, è un'emozione che ti ritorna e ogni volta che vedevo in televisione o nei servizi giornalistici la stazione Concordia era come guardare casa, da lontano però era un'emozione che volevo riprovare. Adesso voglio vedere la notte, soprattutto le aurore e il cielo stellato che possiamo vedere solo da qua durante la notte antartica.
Anche Rodolfo Canestrari, station leader di questa campagna invernale, ci aveva detto che non vedeva l'ora di vedere la notte. Non l'hai ancora vista però, Rodolfo?
No, ancora no. Anche se devo dire, in quest'ultima settimana si apprezza tantissimo il calo di luminosità che si ha andando verso la sera. Ora il sole si fa veramente basso, fra pochi giorni, fra 3-4 giorni avremo il primo accenno di tramonto, ma anche il primo accenno di alba nel giro di 3 mesi. Saranno a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro perché il sole toccherà appena la linea, però già ora è molto basso, intorno alla mezzanotte cambiano i colori e cambia la luminosità, e devo dire che è emozionante, molto molto bello, sì.
Hai citato prima il Covid, quando stavi per partire ti abbiamo parlato dalla Tasmania, dicevi importantissimo che l'Antartide rimanga Covid free, ma poi nel frattempo ci sono stati dei casi purtroppo di positività, non tra di voi, meno male, ma tra alcuni colleghi cileni. Quella notizia aveva un po' turbato quando era stata diffusa?
Ma un pochettino sì, nel senso non siamo stati mai preoccupati per noi stessi, però ovviamente ci ha dispiaciuto sapere che nonostante gli sforzi che tutte le persone che lavorano in Antartide hanno fatto per provare a preservare questo continente, purtroppo non ci si è riusciti. Non solo, noi abbiamo avuto una serie di avvicendamenti come diciamo team di invernanti, purtroppo il nostro medico ha avuto un incidente qui, si è fratturato una gamba, quindi abbiamo dovuto rimpiazzarlo, è venuto un altro medico dall'Italia che in fretta in furia è partito inizio gennaio, ha dovuto anche lui farsi, anche lei anzi è una donna, farsi la quarantena a Christchurch in Nuova Zelanda e dopo, solo dopo, raggiungere l'Antartide gli ultimi giorni di gennaio. Quindi sì, un po' ci ha dispiaciuto.
Dicevi appunto un incidente, una frattura che addirittura ha costretto uno dei vostri colleghi a rientrare, immagino la delusione per lui.
Sì, Alberto purtroppo è scivolato dalle scale, tra l'altro al termine di una riunione sulle procedure di emergenza, quindi guarda caso il destino è stato fatale, e è caduto purtroppo con tutto il suo peso sulla sua gamba, fratturandosela, e noi sotto la sua guida ovviamente abbiamo dovuto eseguire i raggi X sulla gamba per vedere il tipo di frattura e fare il gesso, e dopodiché nel giro di un paio di giorni siamo riusciti a farlo evacuare verso la stazione americana di McMurdo e poi fargli raggiungere Christchurch. Alberto era già stato medico in una stagione invernale di 3 anni fa, era talmente innamorato dell'Antartide, come ha detto prima David, che voleva ripetere questa esperienza. Ovviamente è una forte delusione per lui e anche per noi, eravamo già diventati amici.
E in effetti è proprio uno degli scenari di cui avevamo parlato a novembre, il fatto che appunto capitasse una cosa del genere durante la fase in cui siete entrati ora di isolamento assoluto, dovreste far fronte all'emergenza senza poter chiedere aiuto all'esterno. Immagino che sia stato, come dire, un campanello d'allarme per voi questo brutto incidente che ha coinvolto il vostro collega medico.
Sì, dovesse succedere adesso una cosa del genere sarebbe estremamente grave e estremamente, come dire, lesiva per la persona, soprattutto per la persona che la riceve, perché Alberto ha avuto necessità di un intervento chirurgico perché la frazione era scomposta. Se dovesse succedere adesso non c'è modo di evacuare, la persona dovrebbe rimanere qua fino all'inizio della prossima campagna estiva con non so quali ripercussioni, quindi è chiaro che l'attenzione che noi abbiamo nelle attività quotidiane, sia lavorative sia ludiche, diciamo, è massima. Ognuno di noi è guardiano dell'altro, dobbiamo per forza comportarci così se vogliamo percorrere un buon inverno, tutto sommato divertendoci, diciamo così, senza mettere a repentaglio la nostra incolumità.
Ora appunto siete soli, è cominciata la vostra missione invernale e naturalmente questo periodo sarà lungo perché durerà fino a novembre. Come è impostata adesso la vostra giornata tipo, se esiste? Quanto riuscite a dormire? Quanto spesso dovete uscire?
Allora, al momento, in questa prima settimana, la nostra giornata tipo non è troppo cambiata rispetto all'attività estiva. Sicuramente c'è stato un rallentamento delle attività, perché il clima comincia, le temperature cominciano ad essere sempre più fredde e quindi è sempre più impegnativo lavorare all'esterno. E proprio per questo, ogni volta che dobbiamo fare attività all'esterno, cerchiamo sempre di essere almeno 2 persone. perché se succede qualcosa c'è sempre uno in grado di dare un immediato allarme, un immediato supporto. I principi base però sono quelli che già vi descrivevo, sono i pasti che continuano a scandire la nostra giornata e a darci dei punti fermi, soprattutto ovviamente il pranzo e la cena. Durante il resto della giornata, appunto nella mattinata e nel primo pomeriggio fino verso le 5, le 6, vengono svolte attività sia di tipo tecnico, di manutenzione della base o anche di upgrade, se vogliamo, dei sistemi della base, e anche ovviamente tutte le attività di tipo scientifico. Nella seconda parte del pomeriggio sostanzialmente cerchiamo di rilassarci, divertirci tra di noi, alla sera pure. Come dicevo, abbiamo una palestra che usiamo anche diciamo in più persone per attività fisiche sia di tipo più dinamico sia di tipo insomma più aerobico e anaerobico, mettiamola così. Abbiamo il ping pong, abbiamo il tavolo da biliardo, il tavolo per il calcetto, tanti giochi in scatola, tanti film, tanti libri da leggere, ecco.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con due delle persone che sono in questo momento alla stazione Concordia in Antartide, lo station leader della campagna invernale Rodolfo Canestrari e David Tosolini. Prima di lasciarci, voi appunto rimarrete a lungo lì, isolati? In questo momento le temperature sono già rigide, però appunto non avete ancora cominciato ad avere una diretta esperienza della notte. Ci sono degli esperimenti in particolare che state conducendo adesso che magari dovrete sospendere una volta che inizierà il periodo notturno, diciamo così?
Sì, allora, sicuramente con l'inizio dell'inverno partiranno una serie di nuovi esperimenti, soprattutto quelli legati all'osservazione del cielo. Osservazione del cielo che avviene sia tramite telescopi, quindi osservazioni tipo astronomiche vere e proprie, sia osservazioni tramite uno strumento chiamato LIDAR, non è altro che un potente laser sparato in cielo, il quale interagisce con essenzialmente lo strato di ozono, e questa interazione viene osservata anch'essa da, diciamo, un telescopio un po' particolare per studiare le nubi. Quindi questi due strumenti sono due attività che durante l'estate abbiamo, diciamo, abbiamo fatto manutenzione, abbiamo fatto degli upgrade e che cominceranno la loro attività soltanto nei prossimi mesi. Il telescopio già a partire dal prossimo mese, il LIDAR più verso giugno, quando la notte sarà ancora più profonda. E gli altri esperimenti invece sono tutti esperimenti che continuano abbastanza indifferentemente tra estate e inverno.
Per concludere, dicevi agli inizi, quando eri ancora in Tasmania, che sicuramente un aspetto che può sembrare frivolo, ma in realtà sarebbe stato importantissimo, era quello della cucina. Come sta andando da quel punto di vista?
Ah, quest'anno siamo super fortunati perché Simone, il nostro cuoco, il ragazzo di Parma, ma che vive a Londra e lavora un po' in tutto il mondo, è veramente eccellente. Spero in una prossima intervista di potertelo e potervelo presentare. Che dire, siamo al ristorante tutti i giorni, dalla colazione al pranzo alla cena. La domenica è il suo giorno libero, però io e David diciamo che ci piace, ci diamo la spalla e cuciniamo noi per gli altri.
Congratulazioni allora, insomma, riuscite a coprire tutte le basi, come si dice. Un saluto a tutto il team, naturalmente speriamo di risentirvi prossimamente, conoscere anche alcuni degli altri componenti di questa squadra. Buon lavoro e a presto.
Ciao Magica, buon lavoro anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Buon lavoro e un saluto a tutta l'Australia.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.